Alfonso Caccese, il professor Alfonso Caccese è nobile, è puntuale iconografo, molto dedicato e bravo, ci parlerà di Fotis Kontoglou e la rinascita dell'iconografia in Grecia nel XX secolo. E ci parlerà di questo stile iconografico che è rinato come lui ci dirà in tempi più recenti adesso in Grecia. E Alfonso lo conosciamo bene da lungo tempo, lui ha scritto anche proprio nella nostra rivista che è Oriente Cristiano, io ho ripreso un po', ecco, l'icona della Madonna di Ripalta della cattedrale di Cerignola, accenni artistici e teologici, e dunque oltre ad essere bravo iconografo è anche iconologo, quindi che ha commentato qui in vario modo molto puntuale e preciso questa icona. Non so se una delle tue poche pubblicazioni, ne hai fatto qualche altra, questa la richiamo perché insomma vi siamo vicini particolarmente. Alfonso ha studiato qui all'Istituto Orientale, si è specializzato, ha fatto il suo bel processo di maturazione anche per quanto specialmente riguarda l'arte iconografica. Lo accogliamo con attenzione.
Il mio intervento riguarda la rinascita dell'iconografia bizantina in Grecia nel XX secolo e la figura di Fotis Kontoglou. Se oggi conosciamo il significato teologico dell'icona e soprattutto si dipingono icone, è merito di due personaggi vissuti nel secolo scorso. Leonid Uspensky, che scoprì l'icona a Parigi assieme al monaco iconografo Grigori Krug, e Fotis Kontoglou, che scoprì la tradizione in Grecia. Leonid Uspensky è abbastanza conosciuto in Italia, mentre Fotis Kontoglou è quasi del tutto ignoto. Per questo motivo e per il debito di riconoscenza che ho verso questo personaggio, grazie al quale indirettamente ho iniziato a dipingere icone, parlerò di lui in questa sede. Per poter presentare la figura e l'opera di Fotis Kontoglou è necessario ricostruire a grosse linee lo stato dell'iconografia a partire dal secolo XVIII nell'area balcanica e nelle isole soggette alla dominazione veneziana. Alla caduta in mano dei turchi dell'isola di Creta nel 1669, la scuola dei pittori emigrò quasi al completo nelle isole ancora sotto il dominio veneziano, cioè nelle isole Ionie, Corfù, Zante, Cefalonia. Qui l'influsso occidentale della pittura veneta si fece sempre più forte, con i suoi elementi manieristici e barocchi, fino a soppiantare del tutto, nel secolo XVIII, la pittura delle icone. Basti guardare le opere dei pittori Panagiotis Doxaras, sono del Settecento, Giorgios Chrysoloras e Sebastianos Speranzas, le quali si trasformano pian piano in quadri veneziani. Se vediamo qui, quindi questo influsso occidentale fu percepito anche nei Balcani, soprattutto attraverso la grande produzione di stampe che diffusero modelli e raffigurazioni di tipo occidentale. In alcune aree balcaniche comunque, per esempio Epiro, Tessaglia, Macedonia, Bulgaria, venne ancora continuata, soprattutto a livello popolare, la pittura tradizionale a tempera a fondo d'oro e con modelli tradizionali. Ma il livello qualitativo tendeva sempre più ad abbassarsi. Guardate qui icone tradizionali, questa è l'icona macedone, Epirota, siamo nel 1828, vedete il livello si abbassa sempre più, data la insufficiente preparazione dei pittori provenienti ad ambienti poco colti. Questa situazione cambiò profondamente nel secolo XIX, soprattutto a causa della fondazione del nuovo Stato greco. Lo Stato greco moderno nacque nel 1830 sotto l'influsso delle ideologie occidentali nazionalistiche di tipo romantico, quelle che hanno ispirato i vari risorgimenti europei e che, ahimè, hanno insanguinato l'Europa per tutto il secolo XIX, fino alla catastrofe della Prima Guerra Mondiale. In Grecia, ovviamente, queste idee riguardavano l'antica Grecia. Questa veniva presentata dalla retorica del tempo come la patria dell'Europa moderna. I greci perciò provavano una grande vergogna del loro più recente passato, cioè quello bizantino, considerato medievale, e ancor più quello della dominazione ottomana, e aspiravano ad assomigliare sempre più agli europei, la cui civiltà era considerata la vera erede dell'antica Grecia. Sono immaginabili gli effetti di una tale ideologia sull'arte sacra. Ecco, noi intanto vediamo alcune immagini, queste sono ancora della Balcanica. Ecco, queste sono stampe, questa è una stampa tratta da Guido Reni che circolava nel mondo balcanico, e queste icone sono le icone tipiche dell'Ottocento greco. Il primo re del giovane regno di Grecia fu Ottone I Wittelsbach Baviera, principe bavarese di fede cattolica, il quale sbarcò in Grecia accompagnato da un folto gruppo di collaboratori suoi conterranei. Il giovane re rifiutò di convertirsi all'ortodossia, rimanendo per tutta la vita cattolico romano. Egli stesso fece costruire la grande cattedrale cattolica di San Dionigi in una delle strade centrali di Atene, mentre la contemporanea cattedrale ortodossa di Santa Irene fu costruita molto più piccola, meno monumentale e sita in una strada meno importante. La stessa chiesa ortodossa di Grecia fu staccata con decisione unilaterale dalla chiesa madre di Costantinopoli e legata allo Stato secondo i principi della chiesa luterana di Germania. Come già era stato fatto nell'ambito laico, in cui era stata adottata un'arte ufficiale di tipo neoclassico, che avrebbe voluto imitare l'antichità classica, ma che in realtà era soltanto una sua interpretazione ottocentesca di tipo occidentale, specie bavarese, anche nell'ambito ecclesiastico si creò un nuovo tipo d'arte religiosa. Al seguito del re Ottone, infatti, vi era un pittore accademico bavarese, Ludwig Tirsch, monaco 1825-1905, il cui nome fu ellenizzato in Ludovicus Tirsius, il quale fondò la cosiddetta scuola dei Nazareni, inaugurando un nuovo tipo di pittura religiosa, la pittura migliorata, che ufficialmente era la pittura bizantina, a cui veniva applicata la prospettiva, l'anatomia, il chiaroscuro e la tecnica della pittura d'olio. Ma in realtà si trattava di una forma ibrida di pittura neoclassica accademica, una specie di David in chiave vagamente bizantina. Arrivato in Grecia, Tirsch aveva studiato i mosaici di Ossios Lucas e di Daphni, ma i cui modelli a suo parere andavano migliorati, adattandoli alla prospettiva, all'anatomia, al chiaroscuro e alla tecnica dell'olio. E per diffondere questa pittura ufficiale venne anche fondata una cattedra di arte ecclesiastica nel Politecnico di Atene, in cui lo stesso Tirsch era uno dei principali docenti. Nel 1871 addirittura fu pubblicato un libello sulla pittura del pittore corfiota Panayotis Doxaras, nel quale si sosteneva la superiorità della pittura rinascimentale italiana, con la prospettiva, il naturalismo e la tecnica d'olio, su qualunque altra forma di pittura e la necessità quindi di abbandonare la primitiva e rozza pittura bizantina, indegna di una civiltà, di una nazione civile ed europea. Qui abbiamo infatti alcuni esempi di disegni usati per progetti, per esecuzioni di pitture in chiese, di Ludovic Tirsch, quindi la Comunione degli Apostoli, una santa, e questo è il risultato, la cosiddetta scuola dei Nazareni infatti, quindi immagini come vedete di tipo prettamente occidentale. Lo Stato greco fino al 1913 però non comprendeva ancora le zone centro-settentrionali della Grecia, cioè l'Epiro, la Macedonia e la Tracia, le quali erano rimaste all'impero ottomano. Tra queste regioni era compreso il Monte Athos. Anche sul Monte Athos, nel XIX secolo, l'arte bizantina, e più precisamente post-bizantina, non esisteva più. Nel secolo precedente era vissuto il monaco pittore Dionisios da Fornà, autore della Guida della pittura, ove erano descritti la tecnica e i temi dell'iconografia bizantina. Pur prendendo quest'autore a modello della sua pittura le opere del famoso pittore trecentesco Panserinos, Dionisios da Fornà, nel suo manuale, Descrive anche tecniche e tematiche occidentali, testimoniando della sempre più crescente influenza occidentale nell'arte della Santa Montagna. Ma nel secolo successivo, il Monte Athos adottò la pittura accademica russa. Questa, eseguita normalmente con colori a olio, imitava le stampe russe che oramai avevano inondato tutti i paesi ortodossi balcanici. Questo influsso nel campo dell'arte ecclesiastica rappresentava la crescente influenza che la Russia, specie dopo la guerra di Crimea, cercava di estendere sui Balcani fino al Mediterraneo. Il Monte Athos, in quanto enclave religiosa, nella quale erano presenti monaci russi in gran numero, rappresentava il luogo privilegiato per estendere questa influenza della Russia. Infatti migliaia di monaci russi popolavano il monastero di San Pantaleimon e le schite di Sant'Andrea del profeta Elia, e da qui partivano commissioni per i laboratori iconografici adoniti, come quello più famoso degli Ioasafei. Le icone, dipinte per esplicita richiesta dei committenti, sul modello delle stampe litografate russe, prive di iscrizioni greche, partivano per la Russia, i Balcani, l'Europa e perfino gli Stati Uniti. La produzione massificata di questo tipo di immagini rendeva il livello della produzione alquanto basso, tanto che abbiamo documenti di lamentele sulla decadenza della produzione iconografica. Quindi abbiamo così visto che nel secolo XIX in Grecia la pittura ecclesiastica era sotto l'influsso occidentale, sia direttamente con la scuola dei Nazareni, la loro pittura cosiddetta migliorata, che veniva diffusa dal Politecnico di Atene, sia indirettamente attraverso la pittura russa dominante sul Monte Athos, con il prestigio del quale si diffondeva in tutti i paesi ortodossi. Questo tipo di pittura fu adottato senza perplessità alcuna dalla Chiesa ortodossa di Grecia, assieme all'introduzione nella liturgia del canto polifonico di tipo occidentale, paragonabile a quello in uso nella Chiesa ortodossa russa, perfino con l'accompagnamento dell'organo. E tutte queste novità non sollevavano alcun problema neppure in personalità ecclesiastiche che difendevano la tradizione. Questo stato di cose durò per tutto il XIX secolo e fin quasi la metà del XX, ma cambiò soprattutto per il pensiero e l'azione di un grande scrittore e pittore greco d'origine anatolica, Fotis Kondoulou. Qui abbiamo alcune immagini, diciamo, devozionali, molto diffuse nel mondo greco e non solo, provenienti in gran parte dal Monte Athos. Sono diffuse adesso, sono diffuse anche fuori, nell'Oriente non bizantino. La precedente, questa è amatissima dai copti e dagli etiopi, per esempio. Fotis Kondoglou nacque ad Aivalì, una cittadina abitata da Romei, come sono chiamati i greci dell'Anatolia, sulla costa turca dell'Egeo, nel 1895. La sua famiglia era molto religiosa, come in genere tutti gli ortodossi sotto l'impero ottomano. Un suo zio monaco era superiore di un piccolo monastero, ove egli era abituato fin da piccolo ad assistere alle funzioni liturgiche, da inserviente e cantore. La sua infanzia e prima adolescenza si svolse tra terra, mare e funzioni religiose. Fin da piccolo manifestò anche doti per la narrativa e il disegno, per cui venne iscritto al Politecnico di Atene nel 1913. Ma insofferente dell'insegnamento di tipo accademico che vi si impartiva da parte dei membri della scuola dei Nazareni, abbandonò gli studi e si diede ad alcuni viaggi fra Europa, Africa e Asia, finendo con lo stabilirsi in Francia, dove lavorò per mantenersi anche come minatore. A Parigi frequentò artisti, studiò disegno in alcune scuole, ma sempre in modo poco sistematico. Disegnava illustrazioni per libri e iniziò anche la sua carriera di scrittore di racconti, di avventure e di viaggi. Nel 1919 tornò in patria, ove insegnò in un liceo, ma nell'agosto 1922 fu coinvolto dalla grande catastrofe dell'Anatolia, l'epilogo tragico della guerra greco-turca con la definitiva distruzione della plurimillenaria presenza greca dell'Anatolia. Dovette fuggire profugo in Grecia, ad Atene. Già nello stesso anno, 1922, visitò per la prima volta il Monte Athos e lì venne colpito dalla bellezza dell'arte bizantina e post-bizantina, che non immaginava, così dice lui, così perfetta, educato come era, la superiorità dell'arte rinascimentale italiana su ogni altra forma d'arte. iniziò così a scoprire la sua identità di erede dell'impero romano d'Oriente, vantandosi del nome di Romios, il termine con cui sono chiamati i greci ortodossi nel mondo ottomano. Tutto ciò però senza conseguenze ideologiche di tipo politico, ma solo culturali e religiose. Infatti da allora ebbe inizio la sua lotta per il ritorno alla tradizione bizantina e post-bizantina nell'arte sacra, come anche nella musica ecclesiastica e nell'arte greca in genere, per la continuità rispetto al recente passato post-bizantino e per porre fine allo scimmiottamento delle mode occidentali. Dopo la grande catastrofe del 22 e soprattutto negli anni 30 del secolo scorso, si assisté in Grecia alla nascita di una forte svolta a favore di Bisanzio nel campo degli studi. Ci furono convegni internazionali, aperture di musei specializzati, pubblicazione di studiosi di fama internazionale come Sotiriu, Orlandos, Xingopoulos. Si era perciò creato un clima propizio al cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'eredità bizantina e popolare. E ci furono anche alcuni pittori come Belecassis che abbandonarono, anche se episodicamente, la pittura a olio e l'uso della prospettiva del naturalismo. Ma fu Fotis Kontoglou che per il suo ricco talento, le sue basi intellettuali, la sua fede irremovibile, che diede una svolta alla pittura ecclesiastica neogreca. Egli ha avuto piena coscienza del significato teologico dell'icona all'interno dell'intera vita della Chiesa, a differenza di qualunque altro pittore greco che occasionalmente si è occupato di iconografia. Nel suo pensiero, estetica, morfologia e teologia sono collegate fra loro. Egli, già alla fine degli anni venti, iniziò a dipingere icone nella tecnica tradizionale, riscoprì la tecnica dell'affresco, iniziando dalla propria casa. Diffuse le nuove concezioni a favore della tradizione anche attraverso la pubblicazione di testi e di articoli su giornali e riviste. Perché è vero che si era creato un atteggiamento favorevole, ma questo riguardava solo delle élite culturali, mentre la gran parte dell'opinione pubblica e soprattutto della Chiesa ortodossa rimase quasi fino agli anni 50 contraria all'arte bizantina. Dovette infatti affrontare molte opposizioni da parte del mondo accademico, ma anche da parte del clero, in gran parte indifferente o addirittura ignaro del significato teologico dell'icona. Fu dopo le drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale che Kontoglou decise di dedicarsi completamente alla pittura bizantina e alla sua causa. Anche l'opposizione nei suoi confronti cominciò a diminuire, cominciando ad essere accettato nell'ambiente ecclesiastico il ritorno alla tradizione iconografica, che oggi negli ambienti ortodossi greci è considerato del tutto ovvio. Con più di 500 icone portatili e 20 chiese, che dipinse assieme agli aiutanti e ai suoi discepoli, fino al 1965, anno della sua morte, Kontoglou ha rinnovato la grande tradizione pittorica della Chiesa ortodossa greca. Qui possiamo vedere alcuni esempi di suoi lavori, ai affreschi in chiese, icone portatili. Nel 1960 aveva pubblicato l'opera che riassumeva tutta l'esperienza iconografica della sua vita, l'Ekphrasis des Orthodoxes Iconographias, la descrizione dell'iconografia ortodossa, in due volumi per complessive 1100 pagine, con 500 disegni e 250 illustrazioni a colori e in bianco e nero. L'opera è stata concepita per correggere gli errori, le imprecisioni, gli anacronismi e le oscurità della guida della pittura di Dionisio di Fornà, il monaco vissuto in Monte Adi, monaco adonita del Settecento. Essa fornisce indicazioni tecniche sulla produzione di affreschi e sulla pittura su tavola. Inoltre descrive l'intera decorazione della chiesa con tutte le scene, dalla cupola all'abside, alle volte, le navate, fino al nartece, la fontana e l'eventuale refettorio monastico. Il testo è accompagnato da litografie che si integrano con la scrittura del testo come in un manoscritto medievale, talché risulta difficile un'eventuale pubblicazione in altra lingua. In verità, questa preziosa guida non è mai stata tradotta dal greco in altra lingua, come praticamente nessuno degli altri libri di Kontoglou, il quale ha dovuto scontare l'ostracismo da parte della cultura ufficiale del suo paese. Ma Kontoglou, oltre che scrittore di talento e pittore creativo, è stato anche un grande maestro. Egli, che ha fondato la scuola neo-bizantina in Grecia, ha avuto come allievi in pratica quasi tutti gli iconografi greci. e chi non è stato direttamente suo allievo lo è stato indirettamente, attraverso l'ekphrasis. Una preziosa testimonianza della sua attività di maestro sono le sue lettere, che scrisse a Evangelos Madrikakis, un iconografo di Sparta che gli chiedeva guida e insegnamenti. Kondoglou, oltre che iconografo, fu anche un teorico dell'iconografia, come il suo amico e collega Leonid Uspensky, e le loro teorie sono abbastanza simili, anche se quelle di Kondoglou si caratterizzano per una maggiore attenzione alla spiritualità. Kondoglou, come Uspensky, ritiene che in Occidente, da Giotto in poi, non ci sia più arte sacra, ma soltanto arte religiosa, perché con le novità del Rinascimento questo tipo di arte non esprimerebbe più la fede della Chiesa, non avrebbe più contenuto teologico, ma esprimerebbe soltanto le concezioni religiose individuali dell'artista. Questo tipo di arte non è più orientata alla liturgia, ma è animato da un'intenzione storicizzante, drammatica e teatrale. Tende ad apparire sentimentale perché mira a emozionare lo spettatore. È spesso priva di autentico senso religioso e l'autore cerca di ostentare il proprio talento creativo, preoccupandosi di distinguersi ad ogni costo dagli altri autori. Del tutto differente invece l'iconografia bizantina. Questa è prima di tutto liturgica, perché finalizzata ad accompagnare i riti della Chiesa, e dogmatica, poiché riflette i dogmi, ossia i contenuti della fede della Chiesa, è fedele allo spirito del Vangelo, perché è caratterizzata da semplicità, sobrietà, chiarezza espositiva, umiltà. È anagogica, cioè eleva il fedele alle realtà spirituali, è catanittica, ossia dipinta in uno spirito di compunzione, di catanixis, come si dice in greco, che è un termine all'equivalente a penthos. È fatta per suscitare compunzione nei fedeli. La compunzione, la catanixis appunto, costituisce la vera e propria chiave di volta della teoria iconografica di Kondoglou, come lo è nella spiritualità monastica dell'Oriente cristiano. Essa è il vivo sentimento di dolore dell'uomo per il fatto di essere peccatore, ma nello stesso tempo costituisce una harmolipi, ossia un lieto dolore, dovuta alla consapevolezza di essere anche un peccatore perdonato dalla misericordia divina. Per questo motivo l'arte bizantina non conosce mai, anche nei temi più drammatici, immagini di disperazione o di dolore ostentato. Kondoglou sottolinea, come fanno gli autori spirituali, che dalla compunzione scaturisce l'umiltà. L'iconografo deve essere sempre animato da umiltà, sia nei confronti della Chiesa, di cui è obbediente fedele, sia nei confronti dei suoi confratelli, perché non si gonfia del suo talento artistico e non disprezza gli altri iconografi credendosi più bravo degli altri. L'icona infatti non deve essere giudicata con meri criteri estetici, perché si ridurrebbe a idolatria, ma con criteri teologici e spirituali. Inoltre l'icona non deve essere neppure troppo ricercata, ma sobria e diretta all'essenziale, come è lo stile evangelico, animato dalla bellezza sobria e solenne della liturgia, senza fronzoli inutili e ricercatezze estetizzanti. L'icona deve perciò esprimere la vita stessa della Chiesa, animata dallo Spirito Santo e non dalle fantasie e dall'orgoglio dell'artista. L'arte iconografica di Kondoglou rispecchia molto fedelmente queste sue concezioni. Essa infatti si caratterizza soprattutto per una grande severità e sobrietà. Kondoglou aveva sempre dichiarato di amare l'arte semplice dell'età post-bizantina, quando la nazione greca viveva il suo martirio, fedele alla croce di Cristo, sotto la dominazione ottomana, vessata dalle prepotenze dei veneziani, dei genovesi, dei pirati catalani e berberi. Pur ammirando e apprezzando la grande arte di Bisanzio, egli preferì sempre le opere degli artisti minori dell'età post-bizantina, in particolare quelli della cosiddetta scuola cretese, che egli preferiva chiamare dello stile stretto. Amò quindi composizioni sobrie, prive di dettagli e di decorazioni, concentrate sull'essenziale, figure schematiche e tendenzialmente rigide, dalle espressioni severe ma serene, prive di ostentazione drammatica in atteggiamenti ieratici. I suoi colori sono scuri, catanittici appunto, da catanixis, ossia ispirati a compunzione, nei quali dominano le tonalità ocre, terrose. Non amò neppure troppo l'uso dell'oro, che utilizzava soltanto nelle icone su tavola, dato che non riteneva che fosse appropriato nella pittura murale, sia per evitare ogni forma di ostentazione di lusso e di ricchezza, sia per motivi estetici, poiché a suo parere l'oro negli affreschi provoca l'impressione di buchi nella parete. Egli fu cosciente di queste sue preferenze e non le impose ai suoi discepoli, consigliando loro di non imitare la sua arte, ma di ispirarsi direttamente alla tradizione della chiesa locale. Un'altra nota di merito di questo grande iconografo è stato il suo distacco dalla brama di fama e di ricchezza. Egli rimase sempre povero, preferendo il lavoro di equipe con collaboratori e allievi per poter aiutare tutti ad avere lavoro, prodigo sempre di consiglio e aiuto materiale e spirituale. Grazie a Kondoklou, l'arte ecclesiastica accademica in Grecia, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, è del tutto scomparsa, e l'arte tradizionale iconografica è tornata ad essere coltivata in tutto il territorio greco e anche sul Monte Athos, ove a dire il vero più tardi che altrove. Si è ritornati alla tradizione, nei laboratori dei Danilei, Iosafei, Pacomei, eccetera, come anche in altri monasteri della Grecia, come il monastero di Longobarda a Paros, il Carisma dell'Annunciazione a Patmos, il monastero di Ormilia nella penisola calcidica. L'arte iconografica di Kondoklou, comunque, si distingue per creatività, questo è un piccolo corollario, si distingue per creatività, poiché Kondoklou era un artista di talento. Invece la produzione iconografica attuale è spesso caratterizzata da stereotipi e standardizzazione e spesso dall'impressione di copia fotostatica. Questo è uno dei gravi limiti di una parte dell'odierna attività iconografica, ma essi non possono essere imputati a Kondoklou o a Uspensky, poiché sono le conseguenze del fraintendimento del concetto di tradizione. Desta stupore invece il fatto che, nonostante gli studi di Leonid Uspensky e di Vladimir Roski sulla teologia dell'icona, nella Russia di oggi alcuni iconografi abbiano ripreso a dipingere immagini di stile accademico ottocentesco senza porsi alcun problema, come se nel secolo scorso non fosse avvenuto nulla. Grazie.